Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Criticare l'effective altruism dicono sia più utile che non essere effective altruist. E questa è una tesi utilitarista che spieghiamo per bene dopo la sigla.
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
L'effective altruism, l'altruismo efficace, altruisti che sanno quello che fanno, l'ultimo ritrovato in fatto di giustificazione morale, un prodotto che nella storia della filosofia ha avuto grande fortuna perché noi in fin dei conti facciamo filosofia soprattutto per giustificare le nostre azioni, per avere idee che ci permettono di dire quel che ho fatto è andato bene così, è giusto, non devo sentirmi in colpa, poi nulla ci toglie di sentirci comunque in colpa, ma almeno possiamo dire agli altri che siamo moralmente giustificati. Ed è una teoria filosofica, quella dell'effective altruism, che oggi andremo a sviscerare ed è diventata piuttosto famosa negli ultimi, direi, 2 anni, soprattutto per via di 2 motivi molto recenti. In primo luogo, la fama data a William McCaskill, che è un filosofo rampante, giovane e anche brillante, proveniente dagli Stati Uniti d'America, che ha scritto il libro sul long-termism, quindi insomma il libro che adesso è diventato, possiamo dire, il manifesto da un certo punto di vista dell'effective altruism, e che è diventato molto famoso grazie anche ad alcuni shootout di Bill Gates, che è un effective altruist, e poi cercheremo di capire un po' meglio anche questo. Il secondo motivo è il crollo di FTX, che è successo proprio in questi giorni, ne ho parlato anche con Michele Boldrin in live, e grazie a Sam Bankman-Fried, che è uno dei portavoce dell'effective altruism, nonché del mondo cripto, grazie alla sua truffa, quella che insomma si sta manifestando come una truffa agli occhi di tutto il mondo, l'effective altruism è stato mostrato forse un po' per quello che è. Alcuni dicono, in realtà no, Sam Bankman-Fried era un truffatore che usava l'effective altruism per fare virtue signaling e via dicendo, ma in realtà le cose sono un po' più complicate e vorrei andare a spiegarvi bene il perché. Partiamo dal presupposto che noi siamo sempre alla ricerca di teorie filosofiche ed etiche che diano profilo, spessore e sicurezza al nostro agire, e sono poche quelle teorie che dalla teoria rimangono credibili anche alla prova dei fatti nella pratica. E come vedremo quest'oggi, l'effective altruism non è tra queste. E vorrei spiegare bene perché. E poi vorrei aggiungere una piccola postilla iniziale, quindi non una postilla, ma un'altra cosa, una premessa. Il Dufere Boldrin, che ho fatto circa 2 settimane fa. Ora, spesso accade che io e Michele dibattiamo su un argomento che viene ovviamente discusso anche in modo piuttosto animoso, perché il Dufere Boldrin è così, è una discussione a cuore aperto, senza nessuno script. A questo aggiungiamo il fatto che sia io che Michele abbiamo dei caratteri, come dire, abbastanza particolari, e quindi è difficile che nel Dufere Boldrin si riesca a trattare in modo rigoroso, scientifico, una tematica, a maggior ragione se è una tematica complessa come l'utilitarismo, l'effective altruism, perché è letteralmente uno scambio di idee. È capitato spesso in passato che si parlasse di qualcosa in modo dialogico, per poi fare un daily cogito andando ad approfondirlo, ed è quello che vorrei fare quest'oggi. Ora, chi dal Dufere Boldrin, e questo lo dico a beneficio di pubblico, chi dal Dufere Boldrin si aspetta rigore e scientificità? Non ha capito la rubrica. Non è quello il senso della rubrica. Il senso è confrontarsi. E in quella puntata volevamo parlare di effetti di altruismo. Siamo finiti a parlare di Ayn Rand, di Nozick, di altre cose. Capita spesso. E va bene così. Non c'è nulla da fare. È lo spirito della rubrica. Se non piace quello spirito della rubrica, uno non se la guarda. Tutto lì. Non c'è nessun altro tipo di problema. E Michele Boldrin è talmente onesto intellettualmente, del motivo per cui io amo dibattere con Michele, anche quando siamo in disaccordo, anzi, a maggior ragione quando siamo in disaccordo, è talmente onesto intellettualmente che qualche giorno fa mi ha mandato un articolo del The Economist, uscito pochi giorni dopo la nostra puntata, in cui l'Economist dà ragione alla mia prospettiva, cioè che FTX e nel mondo cripto l'effective altruism è un pensiero molto molto presente. E quindi, Michele, sei una persona di cui ho grande stima ogni giorno di più, un amico con cui mi piace dibattere e si dibatte anche nell'animosità. Quindi non cercate rigore scientifico in Duffer e Boldrin, non è quello l'obiettivo, quello lo avete nelle monografiche e in puntate come queste. E oggi infatti cerchiamo di chiederci cosa è effettivamente l'effective altruism e perché è un pensiero fallace. Ma nonostante io pensi questo, sono anche un altruista effettivo. Perché? Perché in realtà credo che sia efficace dal punto di vista altruistico portarvi un servizio che protegge la vostra connessione online. Quindi siate anche voi egoisti, efficaci e abbonatevi a NordVPN. Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi, non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. E siamo talmente altruisti efficaci che dai Cogito Studios il mese prossimo nasce anche la prima edizione del Cogito Festival. Datemi qualche secondo per spiegarvi che figata sarà questo progetto. Schio diventa capitale della dezombificazione il 17-18 dicembre 2022. Dal sabato pomeriggio alla domenica più di 20 ospiti di tutti i campi del sapere, dalla politologia a YouTube, al mondo degli influencer, alla musica, comici, economisti, filosofi, una montagna di gente meravigliosa. Tutti ospiti che già sono stati qui su Daily Cogito si avvicineranno in 10 conferenze più uno spettacolo. Io sarò il sabato sera a spettacolo con Renato Minutolo per parlare di Tolkien, sarà molto divertente, i posti sono praticamente già finiti, però sarà veramente un progetto straordinario, non vedo l'ora, perché è una cosa che progettiamo da molto tempo e siamo talmente altruisti che tutto il Cogito Festival è gratuito, quindi potete arrivare da ogni parte d'Italia, prendervi un alloggio a Schio e partecipare a questa meraviglia. Trovate l'intero programma su dailycogito.com, andate a guardare perché ci saranno ospiti come Marco Merrino e Victor Lazlo, Vittorio Emanuele Parsi con Oscar Giannino, Andrea Biasci con De Concini, Matteo Flora, Giulia Pastorella, avremo Romina Falconi, avremo Bruno Mastroianni. Ragazzi, non c'è mai stato niente di così fenomenale e completamente indipendente organizzato nel nostro territorio. Ovviamente tutto il festival sarà anche trasmesso in live, aperto a tutti, ma se sarete qui con noi fisicamente, vi assicuro che sarà un weekend da non dimenticare. Non vediamo l'ora, il Cogito Festival, trovate tutte le informazioni su dailycogito.com. E adesso torniamo al nostro effective altruism. Ora, per capire l'effective altruism, che prima di questa live ha trovato la definizione perfetta, il buon Valerio Guglielmi, che conoscerete molto bene nei prossimi mesi qui su Daily Cogito, l'ha chiamato ben altruismo. E io... È proprio perfetto. Ben altruismo, quindi i ben altruisti. Per capire il ben altruismo bisogna fare un passo indietro e comprendere che cosa sia l'utilitarismo, che è, direi, la corrente filosofica morale di maggior successo nel Novecento, soprattutto anche nell'Ottocento. Infatti nasce a inizio Ottocento con Jeremy Bentham, poi trova in esponenti di spicco come John Stuart Mill e tanti altri il suo trionfo, e nasce l'utilitarismo in risposta alle teorie etiche di stampo metafisico, come per esempio l'imperativo categorico kantiano, l'idea che bisogna far la propria massima morale come agire universale che vale per ogni entità intelligente, e che il bene si va a incastrare con il volere di Dio, insomma tutte queste tesi metafisiche che ovviamente lasciavano molto spazio all'arbitrio, cercavano l'universalità però lasciando spazio all'arbitrio, e se qualcosa è arbitrario non è più universale, se tu spacci qualcosa di arbitrario come universale in realtà stai giocando un ruolo di potere e tutte queste cose qua. Quindi nasce l'utilitarismo. Il punto essenziale è creare una teoria etica misurabile. Misurabile in modo quasi scientifico. Etico è il gesto che massimizza il bene per il maggior numero di persone possibile. Questa è la massima che designa l'utilitarismo. Gli esponenti, come ho detto, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, che è forse il più importante, ha scritto dei libri bellissimi come On Liberty, poi Henry Sidgwick, che diciamo così dà una svolta anche più pragmatica all'utilitarismo, Richard Haar, e più recentemente il più famoso è Peter Singer, che è diventato molto famoso grazie alle sue teorie sui diritti degli animali, e poi Singer lo ritroveremo. Ora, la domanda che si pone l'utilitarista è: si può creare una dottrina etica che misura la propria efficacia? Il concetto di utile nasce lì, cioè l'utilità è ciò che funziona meglio. Io svolgo un'azione, produco una conseguenza, quella conseguenza massimizza un certo bene per il maggior numero di persone possibile, allora è etico. L'etica quindi non ha più a che fare con le intenzioni dell'agire, ma con il risultato della mia azione. Detto così, uno potrebbe dire, beh vabbè, cioè, che male c'è, va tutto bene. E in realtà no, non è un caso che l'utilitarismo sia una delle dottrine più di successo e anche più criticate nel Novecento. E non è criticata soltanto da religiosi metafisici, ma anche da filosofi pragmatisti che vedono dei grandi pericoli. Infatti, mi sembra piuttosto ovvio, ma adesso lo andrò ad esplicitare, l'utilitarismo non risolve, anzi aggrava la questione dell'arbitrio in seno all'agire morale. E dal momento che l'utilitarismo, come qualsiasi altra dottrina etica, mira all'universalità, cioè il bene e il massimo numero deve tendere ad essere universale, beh, se ci mettiamo un po' di arbitrio capiamo che il castello casca subito. Infatti, subito nasce la domanda, il problema di cosa sia bene. Che cos'è bene? È la salute? Cioè è bene essere in salute e quindi perseguiamo la salute anche a discapito del successo lavorativo, della costruzione di una famiglia, la salute a discapito del guadagno. Oppure il bene è il lavoro, come vogliono i calvinisti, e come vedremo l'effective altruism è una forma calvinista dell'utilitarismo, quindi è il lavoro, il successo nel lavoro, il che significa che il maggior bene da perseguire per il maggior numero di persone possibile, per esempio, potrebbe essere l'occupazione totale, la massima occupazione, la totale occupazione della popolazione, a discapito per esempio della qualità del lavoro, perché la qualità del lavoro è un bene di minor pregnanza rispetto al numero di lavoratori. Oppure l'equità, allora devo far sì che l'utile vada nei confronti dell'uguaglianza raggiunta ai posti di partenza oppure ai posti di arrivo, l'uguaglianza economica, quella sociale, quella dei diritti, oppure il bene è la ricchezza, perché tanti pensano che sia così, la longevità, e quindi vanno bene i progetti come quelli di Jeffrey Bezos, quella di Palo Alto, quella di tanti scienziati che cercano di produrre una scienza per la longevità e la amortalità, quindi anche a discapito per esempio della qualità di vita, oppure la fertilità. Nell'ambito dell'utilitarismo le politiche di controllo delle nascite sono sempre uno dei punti fondamentali e poi andremo a vedere. E quindi essere più fertili oppure essere meno fertili, o una certa popolazione ha bisogno di essere più fertili rispetto a un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci si trova di fronte subito a un problema, la definizione di che cosa sia bene. Ma c'è anche un altro problema, la definizione di cosa sia maggiore. Cosa vuol dire maggiore? Vuol dire maggiore nel numero di persone? Beh, questo potrebbe essere non necessariamente il meglio, perché potrebbe invece essere meglio avere un beneficio che si dipana nel tempo per un minor numero di persone, ma più, diciamo così, a lungo, nella storia, nelle ere, oppure nello spazio, e quindi un bene che si diffonde nello spazio, perché no, anche quello cosmico, oppure nel numero di beneficiari, quelli che condividono e partecipano a quel bene, oppure coloro che svolgono le azioni che portano a quel bene, che maggiore cosa. Ecco, già qui è solo un antipasto, perché poi andremo poi nel dettaglio, però già qui il tutto prende una forma piuttosto arbitraria, soprattutto quando il ragionamento localizzato diventa universalizzato, perché l'utilitarismo, come vedremo, può funzionare e funziona in qualche ambito locale, quando i criteri di bene e i criteri di maggiore sono ben determinati e chiari a tutti gli attori in gioco. Ma non è quello che fa l'utilitarismo, tantomeno quello che fa l'effective altruism, la tendenza a creare qualcosa di universale da istanze locali è piuttosto forte. E quindi facciamo un passo ulteriore. Il problema vero, infatti, si pone quando il ragionamento non è tra due beni, ma tra un'azione ripugnante, ma utile, contro un'azione buona, ma non utile. Perché dico questo? Perché mi fa un po' ridere chi discute di utilitarismo dicendo: beh, ma se devo sfamare un bambino oppure 10 bambini, è evidente che preferisco sfamare i 10 bambini. Ma grazie al cazzo. Ma scusatemi,
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ma trovatemi una persona nella storia dell'universo che non sia d'accordo con questa affermazione. Prendetemi despoti, prendetemi dittatori, assassini, e trovatemi qualcuno che sia in disaccordo, che dica: no, credo che sia più etico dare il cibo al bambino e lasciar morire i 10 bambini. Ma chi è che la pensa così? Al massimo posso dirti: sono veramente uno stronzo e la penso così. Ma non è etico. È evidentemente, in modo assolutamente scientifico, non etico. E non è questa la specificità dell'utilitarismo. Mi piacerebbe ogni tanto che qualcuno si ricordasse che la filosofia ha dei criteri di selezione degli argomenti che rende l'argomento, non dico scientifico, però più credibile. E quando si tratta di teorie filosofiche, non sono le idee campate per aria a rendere quelle teorie concrete, ma le loro specificità. E allora il punto è: cos'è che rende specifico l'utilitarismo rispetto alla morale kantiana? Perché anche un kantiano ti direbbe: sì, è vero, bisogna dare i soldi o il cibo ai 10 bambini. Mi sembra evidente che quando ci sono due beni, il maggiore sul piatto della bilancia prevale. Ma non è quella la specificità dell'utilitarismo. Non è ciò che rende l'utilitarismo diverso dal resto delle dottrine. L'utilitarismo, infatti, nasce in reazione all'imperativo kantiano: gli altri usati non solo come mezzi, poi ci torniamo anche su questo, ed è lì che trova la sua specificità. L'utilitarismo ti dice in chiarissime lettere che gli altri possono essere mezzi per il raggiungimento di uno scopo nobile. Questa è la sua specificità. Cioè io posso usufruire degli altri, anche magari contro la loro volontà, per arrivare a un fine che massimizza il bene per il maggior numero di persone possibile. Punirne uno per educarne 100. Il fine giustifica i mezzi. Kant, invece, aveva fondato la sua morale sul nessun individuo umano può essere trattato come mezzo per il raggiungimento di uno scopo, perché lo scopo sono gli individui. Agire moralmente significa trattare gli altri come scopi del proprio agire. L'utilitarismo nasce in reazione a questo. Perché? Perché, purtroppo, la morale kantiana, a cui io mi sento molto, molto, molto legato, e io mi definirei moralmente anche un kantiano, per quanto sia difficilissimo poi applicarlo nella realtà, purtroppo lascia molto spazio alla soggettività. Perché, in fin dei conti, è un processo alle intenzioni. Soltanto io so se sto effettivamente agendo con quel tipo di moralità. E potrei invece mentire, fare cazzate, ingannare, evidente. Il problema è che l'utilitarismo crea una un antidoto a questo che non risolve nulla. Perciò, dicevamo, azione ripugnante ma utile contro azione giusta ma inutile. Una cosa importante, questo non è il trolley problem. Avete presente, il trolley problem è un esperimento mentale in cui ti viene detto: se tu sei su un carrello e c'è un binario e hai di fronte lo scambia binari e poi una biforcazione, e su un binario di sinistra c'è un individuo legato, sul binario di destra ci sono 7 individui legati, che fai? Tiri la leva? Ora, mettere di fronte i beni e i mali che si equivalgono soltanto quantitativamente non è un problema. Perché? Perché qualunque entità dotata di ragione direbbe: sì che tiro la leva, ne ammazzo uno, non ne ammazzo 7, perché l'equiparazione è soltanto quantitativa. E tutte le obiezioni del tipo ma magari quell'uno è un chirurgo e gli altri sono 7 assassini, tu devi stare in un ambito in cui non hai informazioni su coloro che stai uccidendo. E quindi tu tiri la leva. La stragrandissima parte delle persone direbbe: sì, tiro la leva. Una parte dice: no, mi nascondo e non so che cosa succede. Vabbè, farai i conti con la tua coscienza, però non è questo l'esperimento dell'utilitarismo. Piuttosto, l'esperimento utilitarista è una variazione del trolley problem. Cioè, tu sei su un ponte sotto cui c'è un carrello che sta andando a uccidere 7 persone. Hai solo un modo per fermare quel carrello ed è gettare dal ponte l'uomo obeso che hai di fronte. Se lo getti dal ponte, l'uomo obeso cade e il trolley si ferma su di lui e le 7 persone vengono salvate. Che fai? Ecco, questa è una variazione importante. Perché? Perché in realtà tu compi un'azione che è letteralmente usare un individuo come mezzo per il raggiungimento di uno scopo. Nell'altro invece no, non è così. Nell'altro tu sei su un, diciamo così, non hai una determinazione morale vera. Che fai? Lo getti l'individuo obeso per salvarne 7? Lì comincia a essere un po' più complicato. C'è un altro esempio che determina l'utilitarismo: il chirurgo fuori legge. Ok, l'esempio, un altro esperimento mentale è: se c'è un chirurgo che si pone l'obiettivo utilitarista di massimizzare il bene, ovvero la sopravvivenza del maggior numero di persone possibile al mondo, questo chirurgo comincia a dire: beh, se io ammazzo il mio vicino di casa, che magari mi sta anche sui coglioni, prendo il suo fegato, il suo cuore, i suoi reni, i polmoni e faccio il trapianto a 5 persone ammalate, che magari sono anche migliori moralmente di lui, e io faccio uno scambio 1-5. E quindi che cosa faccio? L'utilitarismo, in base a quella definizione, va nella direzione di dire sì, cioè nel senso, magari non dico il chirurgo c'ha ragione, ma il chirurgo ha le sue ragioni, ok? Se io voglio massimizzare il bene per il maggior numero di persone possibile, il chirurgo c'ha le sue ragioni. E questo è l'obiezione dell'azione ripugnante. Il chirurgo è un po' come Dexter. Quando tu guardi Dexter, l'assassino con il Dark Passenger, questo ammazza dei criminali che sono usciti di galera, sono sfuggiti alla giustizia, e dal punto di vista utilitaristico tu parteggi per Dexter, perché Dexter si macchia di una colpa terribile, sta al di fuori della legge, fa una cosa illegale, però salva tutte le potenziali vittime di quegli assassini successivi. E quindi questo è moralmente giustificato? Trovate voi la vostra domanda. Perché? Perché qui si apre un discorso divertente. La maggioranza delle persone si trova in accordo, cioè sono tutti più o meno d'accordo, col trolley problem, cioè il fatto che sì, bisogna scegliere di ammazzarne uno invece di 7, ma non è d'accordo col chirurgo. Eppure la piattaforma morale su cui si agisce è esattamente la stessa, è il medesimo quadro morale. Come mai? La risposta è perché l'utilitarismo è molto più arbitrario di qualsiasi altra prospettiva etica. C'è un problema, che l'utilitarismo si spaccia come rigoroso, ma mescola mele e noci, volendole pesare in modo uniforme. Da un lato tu hai, nell'esempio del chirurgo, una persona e gli organi, dall'altro persone da salvare. Ma ci sono ulteriori esempi da fare nell'utilitarismo per capire quanto questo peso non sia minimamente rigoroso e metta insieme cose che non stanno assolutamente bene insieme. Per esempio, è meglio salvare una bambina da un incendio o trovare una cura per la dermatite. E ora qualcuno mi dirà, beh, ma questo è un esempio assolutamente estremo. No, sono esperimenti mentali che i filosofi fanno sempre, perché quando tu vuoi determinare la caratura di una teoria morale, devi fare questi esempi. E quindi hai, per esempio, la possibilità di dedicare tempo a salvare bambini da incendi, oppure dedicare tempo per coadiuvare la ricerca sulla dermatite. E ti trovi in un landscape morale che ti impone questa scelta. Da un punto di vista utilitaristico è evidente che è meglio curare la dermatite? È meglio salvare bambini. Se cambiamo allora il tipo di bene o di male, per esempio, posso salvare 100 bambine alla volta dagli incendi, oppure trovare una cura per l'Ebola. Qual è migliore? Capite che non possono stare insieme, cioè la ripugnanza che state sentendo in questa scelta è dovuta al fatto che l'utilitarismo è fallato alla base. È diventato famoso Peter Singer, suo malgrado, è diventato uno degli uomini più odiati d'America, quando disse in un'intervista, poi riportata anche in un libro, che è molto preferibile togliere i soldi alla associazione che cura la bambina affetta da sindrome di Down e dare quei soldi, per esempio, per la cura di un gorilla. Questa non è una parafrasi, l'ha detto Peter Singer. Perché? Perché nel landscape utilitarista togliere soldi a una causa che non porta nessuna utilità se non il miglioramento delle condizioni di vita di quella bambina è non preferibile rispetto a fornire risorse per migliorare la vita di un'entità che per Singer è autocosciente, anche qua poi ci torneremo, e che potrebbe portare un beneficio più alto alla popolazione intorno. Di nuovo, è sbagliato prendere e minacciare di morte Peter Singer per questa cosa qua, perché è di nuovo un esperimento mentale. Non è che Peter Singer volesse ammazzare la bambina e dare soldi al gorilla. Lui stava facendo un esempio per dire che cosa significa misurare l'utile. Poi, di nuovo, se dici una roba del genere, puoi aspettarti che i genitori con bambini con sindrome di Down probabilmente vogliano farti secco. Però il punto è che lì si vede il cuore e la specificità dell'utilitarismo. E ovviamente questo si può estendere a mille altri esempi. Perché dovrei sostenere con $5 al mese un divulgatore scientifico su YouTube quando i miei 5 euro al mese potrebbero finanziare la cura contro il cancro? Perché dovrei finanziare la cura contro il cancro con quei $5 quando potrei, per esempio, dare quei soldi per finanziare una campagna elettorale che porterà il governo un presidente che poi finanzierà con i soldi degli altri più cure contro il cancro? E via dicendo, e non c'è una fine. Sapete perché? Perché c'è una fallacia. Ed è la fallacia dello utility monster. Robert Nozick, che è un grande filosofo, l'abbiamo citato anche io e Michele Boldrin, coniò il concetto di fronte a cui qualsiasi utilitarismo crolla. Utility monster, cioè mostro di utilità. Il mostro che può beneficiare in massimo grado dell'utile, dell'azione utile altrui, è l'entità di fronte alla quale nessuna altra utile alternativa possa essere desiderabile. Faccio un paio di esempi. Cosa sareste disposto a fare, sacrificare, uccidere per la pace globale nel mondo? È il grande argomento della pacificazione globale. Sei disposto a uccidere Hitler? E qualcuno direbbe, ma sì, certo, col senno di poi, certamente che lo ammazzerei. Poi chi ha provato ad ammazzarlo allora aveva talmente tanti dubbi sugli outcome del futuro che ovviamente non l'ha ammazzato. Ah, questo è un altro discorso. Però per la pace eterna saresti disposto a cancellare Busto Arsizio dalla cartina? Busto Arsizio? C'è qualcuno di Busto Arsizio? Ragazzi, abbiate paura. Sei disposto a conquistare l'intera Cina? Così, e non so, mettere in catene un'intera popolazione? Lo utility monster, la pace nel mondo, è uno dei monster più elevati. È il motivo per cui ogni Miss Italia, quando va, dice voglio la pace nel mondo, perché è una utility monster, anche se non è una physical monster. Oppure un altro utility monster, che in questi giorni ha molta fortuna, la amortalità. I progetti che permettono la longevità indefinita, come quelli di Jeff Bezos, come quelli di Palo Alto, ci sono tanti progetti, Aubrey de Grey con la sua fondazione. Cosa sei disposto a fare per scoprire il santo graal della amortalità, cioè la capacità di eliminare la morte per invecchiamento? Sei disposto a truffare migliaia di persone per avere finanziamenti fraudolenti al fine di finanziare la tua ricerca? Perché poi tu fai una cosa riprovevole, truffi le persone, uccidi persone, per il raggiungimento di uno scopo nobile, perché è un bene massimo, uno utility monster, il fatto di eliminare la morte per invecchiamento, eliminare la malattia. Chiunque può fare hype marketing su questo, e infatti lo fanno. E chi è lo stronzo che direbbe che la immortalità non è una cosa desiderabile? Vabbè, io. Però quello è un altro discorso ancora. La colonizzazione dello spazio. Ragazzi, avere tutti i pianeti a disposizione del sistema solare per poterci moltiplicare e conquistare il cosmo è un altro utility monster che, infatti, di fronte a qualsiasi altro utile, più pacato e ragionevole, fa scomparire qualsiasi altra utilità. Perché dovrei dare $10 al mese all'UNICEF quando in realtà, dando quei $10 a SpaceX, adesso sto facendo un esempio, possiamo velocizzare di 100 anni la colonizzazione di Marte, della Luna e di Venere? Sono utility monster, di nuovo, sono estremizzazioni, ma servono per far capire il principio fondamentale. Nell'utilitarismo c'è questo fulcro. Cosa sei disposto a fare per migliorare il mondo, o anche semplicemente per migliorare il tuo vicinato? Delitto e castigo di Fedor Dostoevskij è ancora oggi una delle critiche più spietate ed efficaci contro l'utilitarismo. Perché Raskolnikov, quando si mette in testa di ammazzare la sua padrona di casa, che è stronza, cattiva, rancorosa, vendicativa, ricca sfondata, eppure deficiente, ignorante, fastidiosa, è proprio un essere umano che peggiora la vita di tutti quelli che stanno intorno. Quando Raskolnikov si dice, sai cosa, io faccio l'oltre uomo e adesso oltre la morale, al di là del bene e del male, ammazzo la vecchia e siamo a posto. E ammazza la vecchia. E cosa capita? Che la sua vita va in frantumi completamente, finisce in galera, fa il processo e la sua coscienza si disgrega. E lui si scontra con un fatto conclamato, che tu puoi anche avere il fine più nobile del mondo, puoi seguire l'utility monster più straordinario, ma se per raggiungerlo compi un'azione ripugnante, ne pagherai conseguenze terribili e tutto l'utile che volevi costruire si sgretolerà inevitabilmente. Perché l'utilitarismo cerca di togliere dall'equazione della morale la coscienza individuale, il fatto che io pago le conseguenze delle mie azioni etiche. Io vivo il senso di colpa, il danno, il beneficio, l'orgoglio, la vergogna di quello che faccio. E non ci sarà nessuno scopo nobile alla fine del percorso a salvarmi da questo. E le azioni ripugnanti si pagano e difficilmente producono effettive conseguenze efficaci, scusate per il gioco di parole, e nell'arbitrio totale, mascherato da ragionevole misurabilità, tutto finisce per essere giustificato. Qualsiasi cosa può essere giustificata. Allora potrei dire che nel frame dell'utilitarismo rendere infertile una popolazione che ha una mutazione genetica pericolosa da far diffondere sia assolutamente un utile desiderabile. In fin dei conti io avrò come conseguenza l'azione riprovevole quella di rendere infertile coercitivamente delle donne e degli uomini di una popolazione.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Per evitare un male molto maggiore, che i geni mutati di questa popolazione si diffondano nel resto del globo. E questo peraltro c'è anche una serie bellissima che è Utopia, non il remake 2018 ma quella originale UK, che racconta esattamente questo. Quelli che producono quel vaccino, è una serie che nel 2020 e non ha avuto grande fortuna perché non era proprio il periodo giusto per fare una serie che faceva una distopia sui vaccini, però le aziende che hanno emesso e prodotto quel vaccino erano utilitariste, il loro scopo era nobile attraverso un atto riprovevole. Ragazzi, non sono cose. Il controllo della popolazione in Cina, andate a leggervi i testi. Io li ho letti i testi dei maoisti che scrivevano perché bisognava controllare la popolazione, perché bisognava ammazzare le bambine, le infanti. È puro utilitarismo, per il bene superiore, per lo scopo nobile, e l'utilitarismo giustifica quell'aspetto lì perché il bene e il maggiore sono arbitrari. Posso tranquillamente nell'utilitarismo decidere politicamente di tagliare finanziamenti alla sanità perché a un certo punto il bene superiore è esplorare lo spazio. Abbiamo parlato di Interstellar qualche giorno fa, e potremmo tranquillamente pensare che in un pianeta morente in cui l'umanità deve andarsene per forza entro breve tempo, si possa decidere di tagliare all'istruzione, alla sanità, fare dei danni a delle persone esistenti attualmente per raggiungere una nuova casa. Di nuovo, è un esempio estremo, ma è per far capire il frame morale. Posso tranquillamente giustificare uno sterminio etico per creare spazio vitale al fine di massimizzare il benessere della popolazione che ritengo maggiormente beneficiaria della mia idea di bene. Ecco. Oppure, visto che è proprio di questi giorni, posso decidere che la ripugnante azione di frodare migliaia di persone con le cripto al fine di usare i loro soldi per fini nobili, per finanziare associazioni che combattono la fame del mondo, per finanziare progetti di costruzione di fognature nei paesi in via di sviluppo e via dicendo, come faceva Sam Bankman-Fried, sia una cosa moralmente giustificata. Il caso FTX. Ragazzi, capite bene che c'è qualche problemino. L'utilitarismo è da sempre inficiato dal fine giustifica i mezzi. E mascherarlo da scientificità e misurabilità non cambierà nulla. L'utilitarismo può essere, e lo deve essere, un ottimo rafforzativo in situazioni locali. Per esempio, io decido di donare dei soldi a un'associazione benefica, lo faccio perché il motivo che mi spinge non è nobilitare il mondo, ma è il fatto che io mi sento bene nel fare quello. Cioè, per me è giusto, che ne so, dare soldi contro la psoriasi. Uno dirà, beh, ma la psoriasi non è mica una malattia devastante. Eppure, in coscienza, sento che quella è una malattia che produce molta sofferenza. So in cuor mio che forse sarebbe più utile donare alle associazioni contro il cancro, ma quello è una cattiva infinità. Ci sarà sempre qualcosa di più utile da fare. Ma in coscienza io mi sento di donare a quell'associazione. Se tutti fossero utilitaristi, l'associazione contro la psoriasi morirebbe, perché nessuno farebbe la donazione a quell'ente. Perché, di nuovo, l'azione morale è sempre io decido in coscienza che quello è il luogo dove voglio aiutare, che voglio dare soldi. Ci sarà qualcuno, ho fiducia nel fatto che ci sarà molta gente, che invece deciderà di donare all'associazione contro il cancro o contro il tumore al cervello e via dicendo. Ma io ritengo sia giusto quello. Può essere rafforzativo della mia azione e poi dire è anche utile. Cioè, è utile, ovvero comunque massimizza un certo bene per un certo numero di persone, ma l'utilitarismo non può essere il frame morale definitivo, perché sennò capitano tutte le aporie di prima. Può essere un rafforzativo locale, qualcosa che mi dà un'ulteriore motivazione nel considerare giusta una mia azione, e su quello non va benissimo. Ma, in fin dei conti, quando l'utilitarismo diventa l'unica interpretazione morale del mio agire, o quella preponderante, diventa soltanto un modo per dare più potere a chi oggi decide cosa è bene. Eccolo il pericolo dell'utilitarismo. Eccolo il pericolo dell'effective altruism, a cui adesso torniamo fra poco. In fin dei conti, togliendo dall'equazione la coscienza individuale e dicendo è più utile e quindi più etico e morale donare all'associazione contro il tumore al cervello che non quella contro la psoriasi, o donare di nuovo a uno youtuber che seguo, a uno streamer che mi piace, a che cacchio ne so, questo diventa un problema, ok? Perché deresponsabilizza il senso morale individuale e permette a delle persone che hanno un certo tipo di potere mediatico di dire no, questa è la cosa giusta. Io decido cosa è bene, io decido cosa è male. Sono i nuovi sacerdoti. Ora, a voi piacciono i sacerdoti? A me non particolarmente, però poi ognuno fa i conti con la propria coscienza. L'utilitarismo, in fin dei conti, è un tentativo di imbrigliare energie etiche al netto del sentimento morale. Cioè fare e far fare cose alle persone anche laddove quella cosa fatta diventa ripugnante per la mia coscienza, ma tanto il fine ultimo è nobile. c'è Eliezer Yudkowsky, che è uno degli esponenti dell'utilitarismo, che dice: "This isn't about your feelings." Questo non ha a che fare con i tuoi sentimenti. "A human life, with all its joys and all its pains, adding up over the course of decades, is worth far more than your brain's feelings of comfort or discomfort with a plan." Dice, una vita umana, con tutte le sue gioie e i suoi dolori, che si sviluppa attraverso gli anni e i decenni, vale molto di più rispetto ai tuoi sentimenti di comfort o discomfort che il tuo cervello ti suggerisce. "Does computing the expected utility feel too cold-blooded for your taste?" Forse calcolare l'aspettativa di utilità di un'azione risulta così fredda ai tuoi occhi, per il tuo gusto? "Well, that feeling isn't even a feather in the scales when a life is at stake. Just shut up and multiply." Conclude dicendo, beh, quel sentimento è solo una piuma nella scala quando una vita è in gioco. Stai zitto e moltiplica. Che è diventato uno dei motti dell'effective altruism e dell'utilitarismo. Just shut up and multiply. Chi se ne frega del fatto che tu ritieni fredda un'azione moralmente ripugnante, un'azione, quando c'è in gioco ben di più. Questo, se voi non vedete il problema, nonostante tutto quello che io abbia detto finora, è un problema molto forte, perché significa che c'è una insensibilità morale molto molto pesante. Ed è qui, in questo momento, che si inserisce l'effective altruism. Che cos'è questo altruismo efficace, efficiente? È la versione capitalistica dell'utilitarismo, che aggiunge molti distinguo, poi ne vediamo anche alcuni, ma non toglie il cuore paradossale e impraticabile dell'utilitarismo. Ora, certo che va benissimo dare strumenti alle persone, alla politica, alle associazioni per decidere a quale fondazione fare beneficenza, a chi è meglio donare, a come massimizzare la propria generosità, ma ci mancherebbe. Ma di nuovo, chi pensa che sia questo l'effective altruism è un ignorante, perché non si rende conto che in realtà questa ha un altro nome, solidarietà umana, che è da sempre così. Da sempre, quando sviluppiamo solidarietà, cerchiamo di massimizzare l'effetto della solidarietà. E poi facciamo degli errori in questo, ma tranquilli. Come si è visto, anche l'effective altruism fa degli errori che costano molto molto forti. Certo che usare soldi per costruire fognature è più utile rispetto all'helicopter money che vengono dati ai paesi africani. Certamente io sono un estimatore dei progetti di Bill Gates, che finanzia progetti efficaci nella costruzione di fognature nelle città e nelle zone diseredate dei paesi africani, perché quella è la strada giusta, la scienza lo dice, ce li abbiamo i dati. Ovviamente questo è bene. Ma se qualcuno pensa che questa sia la specificità dell'effective altruism, secondo me non ci ha capito poi molto, perché la beneficenza efficace esiste da sempre, da sempre. Andate a vedervi cosa succedeva nella Firenze del 400, del 300, quando qualcuno doveva essere munifico nei confronti di progetti, idee, il mecenatismo. C'è sempre l'idea che la mia beneficenza e generosità possa avere il massimo effetto possibile. Non è questo che rende l'effective altruism diverso dal resto, così come non è questo che rende l'utilitarismo diverso dal resto. Cerchiamo di collegare il cervello ai neuroni, il cervello alla bocca prima di parlare, però era bello il cervello ai neuroni, perché anche lì ci sono degli scollegamenti. L'effective altruism è un'espressione di moda per dire il fine giustifica i mezzi, ma per fricchettoni, perché di questo si tratta. Il long-termismo di William McCaskill, questo... Ora vi do una dottrina per capire cosa vuol dire fare il bene fino al prossimo milione di anni. Ma ragazzi miei, ma io non so neanche cosa farò fra 2 giorni, e neanche William McCaskill lo sa, non lo sappiamo, ma non è questo tanto il punto. Il quanto e il cosa non sono mai definiti. Io me lo son letto il suo libro, non c'è una definizione, è tutta una supercazzola, è tutto un
tentativo di creare una sorta di motivazione affinché le persone credano. È una nuova chiesa, così come lo era l'utilitarismo di John Stuart Mill. È una chiesa l'utilitarismo, non è nient'altro che questo. E non mi stupirebbe se fra 5-6 anni nascessero delle, non dico chiese, però degli edifici, dei santuari di altruisti efficaci. Lì per dire, vedete, l'altruismo ormai ci ha portato nelle stelle e ci ha portato anche alla vita eterna. Ma guarda te, poi non vogliono fare metafisica ma finiscono per parlare sempre di metafisica. È sempre così. McCaskill dice cose che per me sono fuori di testa. Dice agire per i non ancora nati. Secondo me non ci porta tanto lontano questo ragionamento, perché io quando leggo le sue pagine, quando mi dice agire per le generazioni che saranno qui fra 100.000 anni, al di là del fatto che, ripeto, 100.000 anni, ma io come faccio a sapere che saremo qua e che saremo così fra 100.000 anni? Come posso io sapere in un mondo in cambiamento radicale, continuo, cosa succederà fra 1.000 anni? Ma veramente dobbiamo seguire persone che si figurano la società fra 100 anni? Davvero? Cioè, certo... In un periodo in cui vanno di moda gli Yuval Noah Harari, che sono i futurologi, ovviamente i William McCaskill hanno grande rilievo. Però mi piacerebbe che mettessimo i piedi per terra e comprendessimo che in realtà l'unica cosa che possiamo fare umanamente ed eticamente è prenderci cura di quelli che ci sono adesso. E fidandoci che prendendoci cura di quelli di adesso si prenderanno cura di quelli che verranno dopo. Questa è la solidarietà. Questa è talmente fantasiosa che non è neanche più solidarietà. Cosa vuol dire agire eticamente per il prossimo milione di anni? Ma neanche Asimov, ma neanche la psicostoria. Diventa un pensiero anche potenzialmente anti-abortista. Perché? Perché se io devo agire per i non ancora nati, allora posso tranquillamente cominciare ad argomentare, e fidatevi, alcuni lo fanno nel mondo anglosassone, che, sai, è molto desiderabile che ci siano molte persone a cui trasferire i nostri benefici. E quindi ogni eliminazione di individuo, attualmente, quindi con l'aborto, diventa meno utile rispetto alla nascita, rispetto al finanziamento. Ragazzi, l'utilitarismo è stato usato negli anni 50, 60, 70 dai movimenti anti-abortisti e ancora oggi è così, ancora oggi è così. Di che stiamo a parlare? Sopprimiamo le specie da cui nascono le epidemie? Per il prossimo milione di anni forse è meglio eliminare subito pangolini e pipistrelli, tanto è probabile che il Covid sia arrivato da lì. È un'azione ripugnante che però magari produce un utile. È un utile talmente inquantificabile, indimostrabile, quello fra 100.000 anni, che posso dire qualsiasi cosa. Posso violare la legge in vista di un bene superiore, ovvero il chirurgo fuori legge. Posso decidere di mettere in atto delle modificazioni scientifiche fuori legge attualmente, perché penso che fra 100.000 anni questa roba qua cambierà l'universo, non so come, non so quando, me lo racconto, scrivo un libro di fantascienza, come Ron Hubbard, vedete, Scientology, insomma, siamo lì. Ragazzi, io mi rendo conto che è un'epoca demenziale quella in cui questo tipo di pensiero riesce veramente a prendere piede, e in cui non possiamo semplicemente dire è giusto donare soldi alle fondazioni di Bill Gates, ma non per il prossimo milione di anni, ma perché le persone di adesso hanno bisogno di fognature. Hai veramente bisogno di essere un effective altruist per dire questo? Ma no, hai bisogno semplicemente di avere un cervello che funziona. Oppure credi talmente poco nella coscienza morale individuale che pensi che bisogna ingannare le persone e dire se lo fai salverai la tua anima per il prossimo milione di anni, perché poi è di nuovo la salvezza dell'anima. Qualcuno ha letto Asimov e la fondazione ha preso la psicostoria non come una distopia ma come un libretto di istruzioni, ma non funziona, e guardate come finisce infatti la fondazione. Diritti degli animali di Peter Singer è un altro esempio, come il long termismo di McCaskill. È ingiusto causare sofferenza ad animale per piacere degli esseri umani. Peter Singer infatti è un esponente del pensiero ambientalista e poi anche animalista, e lui dice che gli animali hanno coscienza. Io ho letto i suoi libri, non mi ha mai convinto la sua definizione di coscienza, ma va bene così. Ok, ci posso stare con le pellicce, io dico sempre, ma in un mercato come il nostro, dove ormai le pellicce sintetiche sono identiche alle pellicce animali, dovremmo totalmente eliminare, e può essere un'azione utile. Perché è utile? Perché io posso dire a un cacciatore, non di frodo, ma uno che vive di pelletterie, dicendo io ti tolgo il tuo lavoro, io ti tolgo la possibilità di lavorare in questo ambito, perché, ed è un'azione ripugnante, Perché? Perché io sto togliendo la libertà ad un individuo umano di portare avanti il suo lavoro, il suo talento e via dicendo, faccio un'azione ripugnante per raggiungere un utile più alto, cioè smettere di ammazzare animali per le pellicce. Su questo ci posso anche stare. Ma se prendo la sperimentazione animale, che poi in realtà sapete che è un argomento molto molto ampio, però Peter Singer la fa questo esempio qua, la sperimentazione sui cani, ok? L'utilitarismo giustifica, per esempio, 100 cani da uccidere e su cui sperimentare per salvare 10 uomini? E 1000 bambini e 100 cani? Cioè capite di nuovo che non si possono pesare queste cose. A questo aggiungo il fatto che di nuovo Peter Singer fa un atto di umanizzazione degli animali che sinceramente a me risulta molto poco credibile, però anche questo è un altro discorso. Il punto è che l'utilitarismo non ti dà nessuna vera risposta, ti dà una giustificazione a posteriori di qualcosa di ripugnante. L'utilitarismo viene usato per chi ha compiuto qualcosa di ripugnante e che abbia o meno raggiunto il suo scopo, poi dice, ma l'ho fatto per questo. Sam Bankman-Fried in questi giorni sta dicendo, ma io queste persone, i soldi di queste persone li ho rubati perché volevo salvare il mondo. Ma vaffanculo, non è assolutamente una cosa che giustifica l'azione che hai fatto, perché l'azione che hai fatto è la morale, non le conseguenze desiderate. A me pare, e qui vado verso la conclusione, che l'utilitarismo sia da sempre il tentativo di esautorare la coscienza etica individuale per far decidere ai migliori, chiunque essi siano, cosa sia bene e cosa sia giusto. Fra un milione di anni, per 16 miliardi di persone, sulla Luna, su Marte, che cosa è bene, che cosa è giusto? I migliori lo decidono e i migliori si producono attraverso questo virtue signaling del tipo io voglio salvare l'Africa. Io voglio rendere tutti ricchi. Io desidero fare il bene del pianeta. Io desidero la pace nel mondo. E accanto a questo obiettivo che chiunque sposerebbe, si nascondono un sacco di quelle azioni ripugnanti che in realtà sono la caratura immorale di questa azione fintamente morale. Ci dimentichiamo, perché non ci piace questa idea, ma ci dimentichiamo che alla fine dei conti è la coscienza del singolo a fare i conti con le conseguenze dell'azione morale. Raskolnikov, in Delitto e Castigo, fa qualcosa, il delitto, che forse riterremmo anche desiderabile, ammazzare una vecchia che rompe i coglioni tutto il giorno. Ok, mi sento molto empatico nei confronti di Raskolnikov, ma ancora per poco tempo, fino a che non trasferiamo gli studios. Eppure ne paga delle conseguenze. Perché? Perché la sua coscienza è l'attore morale, non l'obiettivo, non salvare il mondo, non migliorare il vicinato, non è quello l'etica, quella è la conseguenza, le conseguenze non sono etiche, anche perché le conseguenze spesso sono anche correlate a tantissime altre azioni di cui non abbiamo il controllo, per quello che non ha senso parlare di moralità in un milione di anni, ma manco 100 anni, perché quello che io faccio oggi non ho minimamente idea di come andrà a connettersi al resto delle azioni individuali per produrre il mondo che ci sarà fra 100 anni. È la mia azione di adesso, è quanto mi prendo cura adesso della mia famiglia, dei miei amici, dei collaboratori, delle persone che lavorano per me, dei miei colleghi, dei miei figli, delle sorelle, delle entità umane che stanno intorno a me. Questo è etico. Se io inganno quelli che stanno intorno a me per salvare i non ancora nati, non sto facendo niente di etico. Sono solo una testa di cazzo nobilitata da William McCaskill, ma resta una testa di cazzo. Ora, l'individuo in questo agire agisce anche per emotività e noi non possiamo farci granché. Il nostro agire morale ci somiglia molto, sempre. Se io, per esempio, sono un padre che ha perso una figlia per via, che ne so, di un'infezione presa in una foresta, ok? Cazzo, padri che vanno con le figlie nelle foreste, pieno così nel mondo. È probabile che io, quando deciderò chi aiutare, non andrò ad aiutare l'associazione della psoriasi o quella del tumore al seno, ma andrò ad aiutare chi, per esempio, non so, fa vaccini contro le malattie prese nelle foreste. È più probabile che sia così e sarà morale perché mi somiglierà. È certo che c'è un grado di emotività, è inevitabile, perché anche se lì fuori è pieno di robot, che in realtà sono finti robot, in realtà sono più emotivi di chiunque altro, ma si mostrano come robot, come Robocop della moralità, ok? Duri e puri, monolitici, che eliminano dalla loro azione morale qualsiasi emotività. Non è un cazzo vero, anche se lì fuori è pieno di gente che si mostra così, in realtà tutti quanti agiamo nei confronti di ciò che ci somiglia. E questa cosa qua va bene, non è immorale, va bene. L'importante è, attraverso la propria emotività, non fare del male agli altri. Ma anche attraverso la propria razionalità è meglio non fare del male agli altri per raggiungere scopi nobili. Una buona idea, invece, e questo io continuerò a dirlo e l'ho detto anche in passato, è che le istituzioni pubbliche agiscano con efficacia, non con altruismo. Vi prego, l'altruismo buttatelo nel cesso. Con efficacia, cioè con i dati, con i fatti, con i numeri e non con le cazzate emotive e ideologiche. C'è un libro bellissimo che io ho consigliato da tantissimi anni, sempre, Against Empathy, contro l'empatia di Paul Bloom, in cui lo dice chiaramente. Noi l'efficacia, i dati, i fatti e non l'emotività dobbiamo pretenderle dalle istituzioni pubbliche, dalla politica. E poi io nel mio agire morale, come faccio a eliminare l'emotività? Non devo far sì che l'emotività mi spinga a fare del male agli altri. Ma il mio agire morale sarà sempre il mio tutt'uno, altro che, come diceva, shut up and multiply. No, shut up. L'emotività, il sentimento è fondamentale nell'agire morale. Anche se lì fuori forse c'è gente che ha un'ignoranza emotiva talmente ampia da credere che si possa eliminare completamente. Leggetevi Spinoza. Ma credere che dall'agire etico umano possiamo togliere bias, paure, emozioni, pregiudizi è pura fantasia, o meglio, è una realtà per non umani. L'utilitarismo, alla fine dei conti, può funzionare soltanto con dei cyborg. Ora, magari McCaskill ha un'idea, fra un milione di anni saremo tutti cyborg, e allora va bene, ne riparliamo. Ma nel frattempo, scusatemi, la mia milza mi suggerisce alcune cose morali che vorrei non scartare così a priori. Gli efficaci altruisti, i ben altruisti, sono umani che si illudono di essere superiori. Ma Bankman-Fried dimostra che non è una cosa reale. Io credo che agire moralmente sia semplicemente agire nella tua quotidianità sapendo che gli altri non sono solo mezzi per il raggiungimento dei tuoi scopi. Se c'è uno scopo nobile da raggiungere, agisci trattando gli altri come parte di quello scopo. Dillo, afferma, non compiere azioni ripugnanti, perché l'effective altruism diventa molto velocemente una quantità inverosimile di sterco. Prima di chiudere la puntata, mi sento di fare una postilla, stavolta è veramente una postilla. Questo video io l'avrei fatto anche senza il video di Giacomo. Ma voglio spendere due parole sulla sua risposta, permettetemi. E prima di tutto mi rivolgo al pubblico che mi ascolta. Io non considero Giacomo un interlocutore, pur ritenendolo un buon divulgatore, per delle motivazioni molto personali, su cui non voglio entrare, perché non è questo il contesto. Perché ha dimostrato in passato di non essere una creatura moralmente all'altezza dei miei standard. Quando mi chiedete, ma perché non hai mai collaborato? A volte capita che mi chiediate di persone di cui magari ho stima dal punto di vista lavorativo, e lui fa un ottimo lavoro su YouTube e non ho nessun problema ad ammetterlo, fa dei bellissimi video, e se volete video di biologia andate a vedere i suoi video, però io non collaboro con persone di cui non ho una stima morale, ok? Per delle motivazioni molto molto personali. Non entro nei dettagli, sono cose, di nuovo, che si sono viste, che i miei mecenati di Patreon in quella chat ricordano molto bene, perché Giacomo è stato mio patron all'inizio e io l'ho anche aiutato ad avviare il canale, ma a un certo punto, per dei fatti molto particolari, ho deciso che questa era una persona per me irrilevante. Stop, basta. Nonostante ripetute menzogne che lui ha raccontato negli anni sul suo canale, io non ho mai litigato con lui. Capita continuamente gente che arriva e mi fa hai fatto pace con Giacomo. Ma io non devo fare pace con una persona con cui non ho mai litigato. Semplicemente a un certo punto ho detto basta, non c'è niente, stop, si guarda dall'altra parte. E ricordate che, e questa è una cosa importante per il pubblico, una persona che fa bene il lavoro pubblico su YouTube non è detto che poi nella vita reale faccia bene tutto il resto. Perché sembra che le persone che idolatrate su YouTube poi siano magnifiche anche nella vita. Neanch'io lo sono, nessuno lo è. Quindi non pensate che ciò che stimate nell'online sia da stimare anche nell'offline. Non è così. Ci sono delle cose che magari non conoscete. E ora, a Giacomo direttamente, se vedrà questo video, Io, Giacomo, ti avevo chiesto di smettere di citarmi nei video. E tu sei tornato a farlo nel modo peggiore. In un video passivo-aggressivo, in cui invece di dire io non sono d'accordo con questo, non sono d'accordo con questo, hai tentato di screditare la mia figura con frasette proprio fastidiose, tipo perché un filosofo dovrebbe, farebbe, con questa passivo-aggressività che mi dispiace, perché l'ho vista e ti dico, mi dispiace che tu ti senta così. Tranquillo, la missione è fallita perché non ha rilevanza, cioè non è che mi screditi il lavoro perché hai queste frasette qua. Adesso però io spero proprio, veramente, te lo chiedo con tutto il cuore, te lo dico qui una volta per tutte, smetti di tirarmi per la giacchetta. Non ho tempo, ti faccio il mio in bocca al lupo e basta. E detto questo, vi ringrazio per aver ascoltato, fate i bravi, buona serata, ci rivediamo presto con i prossimi video e niente, non siate troppo altruisti, effettivi, efficaci. Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.